prova. Buonasera, oggi 20 luglio, commissione consiliare numero 3, sono presenti i commissari Fantuzzi Enrico, Piacquadio Ugo, che presiede anche la commissione, Bianconi Susanna, Temellini Andrea, Montanari Diego. Supplente commissario Roncarati Fausto, attualmente assenti Amicucci Modesto, Petrucci Luca, Marchese Alessandra, Fabbri Pierfrancesco. All'ordine del giorno, al punto numero 1, procedimento unico, ex articolo 53,1 lettera B della legge regionale 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'insediamento commerciale uso U42 alimentare, insediata nel territorio in via Solimei, angolo via Geminelli, e relative pertinenze e opere di urbanizzazione del subambito ACA 18.2 capoluogo, in variante allo strumento di pianificazione vigente del comune di Castelfranco Emilia, consenso alla variante urbanistica. Lascio la parola al sindaco, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i commissari e le commissarie. Io non mi dilungo tanto, se non quello di per ringraziare la struttura tecnica per aver preparato questi elaborati da sottoporre alla commissione e lascio nella spiegazione tecnica ovviamente l'architetto Bruno Marino nell'approfondimento dal punto di vista tecnico. Ovviamente questa è già un'attività che abbiamo vista a fine dell'anno 2021 oggi siamo in uno stato di avanzamento e c'è la necessità di passare in commissione e in consiglio comunale proprio perché c'è questa specificità dell'articolo 53 ed è per quello che la stiamo trattando nello specifico.
Grazie a tutti, buonasera. Allora, l'articolo 53 è il procedimento unico che prevede la nuova legge urbanistica per le attività che sono già insediate sul territorio. Inteso tra l'altro, non è il caso nostro come territorio in senso lato, nel senso che sono già insediate nel comune o nei comuni limitrofi, ma nel caso nostro è già insediato a Castelfranco Emilia. L'articolo 53 è una procedura semplificata che riguarda le attività produttive e che attraverso lo sportello unico acquisiscono tutti i pareri e poi è lo sportello unico che fa il provvedimento finale in cui autorizza o meno o a condizioni quello che è stato chiesto. E di cosa si tratta? Intanto siamo nell'area in prossimità della rotatoria in prossimità della rotatoria di via Nenni e via Loda, dove già esiste il primo tratto di strada che è realizzato. Ecco, approfitto anche per dire che c'è un'ulteriore porzione di strada che verrà realizzata sempre dal soggetto attuatore che ne ha realizzata la prima, che è la parrocchia che ha l'area sportiva su via Loda e che secondo me inizieranno i lavori a giorno perché hanno fatto la convenzione già ormai direi dal mese di aprile e visto che mi hanno cercato oggi casualmente prima non ho fatto in tempo a rispondere, sapevo che mi dovevano comunicare che iniziavano i lavori e poi proseguirà fino in fondo a sostanzialmente a via Inghilterra dove c'è il cannocchiale del tiro a segno. Come sapete la pianificazione vigente prevedeva un collegamento tra la via Loda e la via Castiglioni, cosa che è possibile realizzare perché mettendo assieme tutti i pezzi è solo interrotta perché vi ricordate avete adottato a dicembre il POC 10 che prevede praticamente la realizzazione dell'altro tratto dall'altro lato. Tanto per capirci e per inquadrare meglio la questione, il cosiddetto POC dei laghetti, no? rimane solo l'interruzione in prossimità del cannocchiale. Un tema non ancora affrontato del collegamento tra le due, semplicemente perché il tirassegno, nonostante credo sia fermo da tempo, è in corso di sdemanializzazione, nel senso che il Ministero della Difesa lo ha restituito al patrimonio dello Stato. E il patrimonio dello Stato, che è il demanio, abbiamo avviato una trattativa per acquisire, che potrebbe avere diverse funzioni, tra cui la funzione di corridoio verde che collega praticamente con tutte le nostre aree, perché oggi noi ci troviamo in situazione di avere tutte le aree affianca alla nuova strada di Via Loda come destinazione sportiva e anche pubbliche, recentemente acquisito l'ultima porzione, quindi abbiamo lì 3 ettari e attraverso il cannocchiale ci colleghiamo negli altri 7-8 ettari che abbiamo dal POCOT. Le cose chiaramente procedono a rilento, non ci hanno ancora risposto alla pratica che abbiamo mandato prima del Covid sulla Torre Magna e sulla scuola, quindi ci vorrà qualche tempo, ma è evidente che loro di questo se ne deve, anzi ci hanno contattato loro, ci hanno detto guardate che si crea questa opportunità. Detto questo, questo è un ambito di quelli che era esattamente come il POC 10, di quelli che era un ambito che è previsto da tantissimi anni e per i quali hanno già ceduto circa, vado a memoria, 4 ettari di terreno che noi abbiamo dato sostanzialmente poi in diritto di superficie in parte alla parrocchia. Questa era ed è un'area del tutto residenziale. E perché siamo qui? Perché la proprietà ha chiesto di utilizzare una parte per delocalizzare, quindi di ridurre la potenzialità edificatoria residenziale e delocalizzare la struttura dell'attuale MD. Questa, con molta sincerità, è, spero l'ultimo anche perché era partito prima, una procedura un po' tra virgolette forzata, nel senso che voi sapete sicuramente meglio di me che da 2-3 anni, anzi forse 4, le attività commerciali in Europa e anche in Italia sono libere. È il nostro strumento urbanistico che non si è mai adeguato. Nel senso che oggi le attività per via del Bolkestein fino a 1500 metri possono essere attivate indipendentemente dalla zona, oltre al fatto che qui il commercio era già previsto, era residenziale e commerciale, ma con il taglio dei 250 metri.
Libero, cioè, significa che non ci sono problemi di licenze?
Sì, sì, non ci sono problemi di licenze, questo è. Infatti, quando siamo partiti con questo procedimento, l'avvocato del soggetto attuatore chiese di fare un intervento diretto. Noi abbiamo sostanzialmente chiesto di fare un intervento che passi attraverso il Consiglio Comunale, intanto perché è partito alla fine dell'anno quando la legge non era ancora decaduta e perché penso che ormai sarà il nuovo strumento che dovrà adeguarsi alle normative che nel frattempo sono venute. È molto variata la normativa negli anni, questo solo fino ai 1500 però, cioè tutto quello sopra i 1500 va comunque autorizzato in sede di. Quindi sostanzialmente cosa propongono? Propongono di non edificare questa porzione a residenziale e di trasferirvi quella che è la struttura dell'MD che oggi è in via Solimei, che è una struttura sostanzialmente che presenta qualche problema legata alla dimensione della viabilità che porta in via Solimei, quindi il traffico pesante. E le condizioni che noi abbiamo chiesto sostanzialmente sono due: una, di prolungare l'ultimo pezzo di circa 171-172 metri di questa strada in modo che si possa congiungere sostanzialmente in fondo a via Inghilterra, via l'Europa, e quindi avere sostanzialmente tutta la strada realizzata. Chiaramente questo è il terzo tronco dopo quello che realizzerà la parrocchia, e inoltre di realizzare la rotatoria in sostituzione del semaforo di via Loda e via Francia, che era un progetto che noi... Dica.
No, quindi non è un ampliamento, cioè ho capito bene,
si sposta l'MD.
Sì,
è 1-1,
si amplia un po' di superficie perché passa dai 7, dagli 800 sì. ai 1300 e noi gli abbiamo chiesto di realizzare la rotatoria a superamento del semaforo di via Francia, via Loda, perché è un qualcosa che era nei programmi dell'amministrazione, quindi riteniamo che in parte si debbano fare carico loro di realizzarla, in parte perché in effetti non è una cosa che va solo a vantaggio della nuova struttura, ma va a vantaggio anche della collettività, perché la nuova rotatoria sostanzialmente ci consente di risolvere il problema delle code, ma anche di facilitare l'accesso e l'uscita alla mano, diciamo, sulla destra anche della struttura commerciale che oggi ha la COP, perché voi sapete che uscendo su via Loda si è svolto a sinistra e creo dei problemi, invece uscendo alla mano sulla destra riusciamo a razionalizzare il tutto e riusciamo anche a migliorare la viabilità con il completamento della via Loda sostanzialmente fino in fondo, anche perché alcune strade, ma questo lo si vedrà in altri progetti, possiamo pensare a una riqualificazione in futuro come zone 30, quindi maggiore accessibilità, sicurezza ciclopedonale, eccetera, di queste strade che collegano sostanzialmente via Francia con la nuova via che oggi si chiama via Ucraina, giusto? E perché si possono riqualificare? Perché ci sono possibilità che oggi sono a senso unico cieche di a doppio senso di realizzare a senso unico alternato a secondo delle strade e quindi di migliorare la qualità dei parcheggi, della sosta eccetera. E cosa realizzano loro sostanzialmente? Realizzano questa struttura commerciale che è sostanzialmente lo spostamento di quella di via Solimei con i parcheggi alberati davanti e ai lati e abbiamo inserito la fascia di verde a confine tra la zona residenziale esistente e quella futura. Chiaramente questo procedimento che è già stato in conferenza, poi effettivamente arriviamo con poco tempo perché adesso con le conferenze appena si chiudono ci sono pochissimi giorni, questa conferenza si è chiusa venerdì e avevamo già programmato la commissione perché altrimenti ci toccava fare un consiglio comunale ai primi di agosto. E sostanzialmente abbiamo acquisito i pareri degli enti e già acquisiti il SUAP e sostanzialmente andiamo a modificare la zonizzazione, sostanzialmente la zonizzazione acustica. La zonizzazione acustica è un atto dovuto per rendere coerente per le fasce di rumore, eccetera. E chiaramente gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono soddisfatti attraverso la collocazione del verde. Poi devo dire che questi qua, come anche quelli, questi marchi qui, questo è MD, ma anche Aldi e anche la Lidl, sulle tematiche del rumore e sulle tematiche in genere ecologico-ambientali sono molto attenti, nel senso che quello che voi vedete qui sostanzialmente cos'è? È una rampa in cui il camion che fa le operazioni di approvvigionamento del derrato alimentare entra a marcia indietro in pendenza e quindi scaricano al piano, non hanno bisogno di particolari attrezzature e soprattutto hanno gli impianti che staccano i camion, quindi i motori e attaccano alla presa elettrica e vanno bene. Io che ho fatto queste esperienze sia con altri marchi ma anche con la Lidl a Castelfranco sono andato a vedere, fa proprio parte del loro layout, nel senso che loro non fanno magazzino, arrivano questi carrelli, li scaricano in quest'area rimane chiusa all'operatore sostanzialmente che guida il camion e la mattina all'apertura chi lavora al negozio prende i carrelli e va direttamente a distribuire i prodotti all'interno delle corsie e questo è un layout abbastanza. Poi hanno messo chiaramente le macchine a seguito degli incontri che abbiamo fatto con ARPA e ASL per il rumore, le macchine le hanno messe in copertura dal lato opposto sostanzialmente alle case e hanno fatto anche una zona dove fare la raccolta sostanzialmente differenziata, recintata e coperta con questo perché? Perché quando ci sono le operazioni che vanno a conferire i rifiuti all'interno di una struttura chiusa non generano rumore. Questa è la sintesi delle cose, quindi gli abbiamo chiesto di realizzare la rotatoria e di realizzare sostanzialmente anche il prolungamento della strada. Chiaramente la rotatoria subito e il prolungamento della strada entro 12 mesi dal nostro ok, perché essendo il terzo tronco si deve sostanzialmente sviluppare subito dopo il secondo, che è a carico di altri soggetti. Chiaramente oltre all'attenzione per la disabilità eccetera hanno anche inserito ma questo diciamo che i marchi stranieri su questo erano già molto, molto avanti, hanno inserito tutti i parcheggi con le colonnine elettriche per la ricarica degli automobili elettrici. Niente, io mi fermerei qui, poi qualsiasi domanda.
Allora, passi.
Scusi Presidente. Allora, passiamo da quanti metri, da metri a metri?
Allora, passiamo direi da 650-700.
Da 6?
650-700, ma questo lo guardo meglio dopo. Rimangono nella fascia medio piccola, cioè sopra i 250 e sotto i 250.
Poi una precisazione, prima l'ha detto ma non ho ben capito, con questo terzo pezzo, terzo stralcio della strada si conclude il collegamento verso via Castiglione o no?
Arrivo, faccio vedere da un'altra parte.
Grazie.
Allora, questo è il primo tratto di strada realizzato, dove loro ci sono praticamente, arriva fin dove ci sono loro che è questo collegamento. C'è un'ulteriore porzione di strada che realizzeranno quelli.
Ma
che...
non è attivo quel collegamento?
No, quel collegamento non è attivo perché è a carico del privato, non l'abbiamo ancora collaudato. Non è stato ancora collaudato e ceduto, ma è una questione di poco tempo, nel senso che gliel'abbiamo anche detto noi di tenerlo, perché siccome qui partono i lavori dell'area parrocchiale che devono fare, è meglio tenerla chiusa per evitare interferenze in questo periodo. Quindi il soggetto attuatore, che è l'area parrocchiale, che è tutta questa qua, procederà con i lavori che partiranno nei prossimi giorni a completare la strada e la ciclabile esattamente fin qui, che è l'area che loro hanno in pregio. Tutta quest'area qui invece è di nostra proprietà, per cui abbiamo chiesto a questo soggetto attuatore di occuparsi degli ultimi 171 metri, cioè di arrivare fin qui, e quindi avremo sostanzialmente il collegamento questo, avremo questa possibilità di collegamento, questo collegamento. Quello che dicevo prima, con il POC 10 che il Consiglio Comunale ha adottato nella seduta di dicembre, invece la strada arriva esattamente fino a qua. Sostanzialmente non si collegano perché c'è di mezzo un'altra proprietà, che era questa qui, che è il cannocchiale del tirosegno, perché sono proprietà dello Stato e quindi eventualmente li dobbiamo o espropriare o acquisire, cioè non li potevamo mettere a carico del privato, però effettivamente la strada non si collega per 10 metri. È chiaro che quello è un progetto diverso che farà l'amministrazione comunale qualora lo riterrà necessario. Quindi sostanzialmente, per rispondere alla sua domanda, le due strade arrivano quasi a toccarsi.
Quasi.
Poi bisogna fare un altro progetto.
Quindi non ci sarà collegamento con via Castiglione finché non avremo finito la strada.
non ci sarà un collegamento con Via Castiglione finché non sarà finita la procedura di esproprio piuttosto che di acquisizione, sì. Però ci sarà quell'altro che collega, sì, verso, sì, ovest.
Sì, ma direi che considerato che il POC di... Il POC 10 sarà approvato entro la fine del prossimo anno, poi c'è da realizzare i lavori, finché realizzano quel tratto del POC 10, dico questo qua, passeranno 4-5 anni, fino a quella data lì io spero che il demanio abbia concluso la sua procedura di trasferimento, poi effettivamente è tutto un percorso da costruire, intanto chi lo fa, ma più che chi lo fa è che quel cannocchiale, essendo una proprietà pubblica del demanio con più di 50 anni, ha un vincolo per legge dalla sovrintendenza, quindi dovremmo andare a chiedere in sovrintendenza, sicuramente in ginocchio, ecco. Però al di là di questo, del collegamento, rimane il collegamento ciclopedonale, rimane la possibilità per chi sta qui in questa zona di arrivare diretto alla piscina, ai servizi, a tutto quello che viene dall'altro lato, no?
E il collegamento invece con Via Inghilterra quando viene aperto?
Il collegamento con Via Inghilterra, cosa intendiamo per Via Inghilterra? Questa qua? No, perché questa è Via Portogallo, questa è Via delle Nazioni. E questo qui, quando finiranno i lavori di questo tratto qui? Devono ancora partire, io sono lavori privati, quindi noi abbiamo rilasciato il permesso di costruire, hanno 5 anni di tempo. E abbiamo stipulato la convenzione, vado a memoria, a marzo-aprile, e so che partono a giorni, almeno oggi sono state 2-3 telefonate, partono a giorni e fanno la strada. Quando avremo realizzato questo primo tratto di strada, io credo che entro la fine di questo anno l'avranno ultimato, anzi mi risulta che, però non so se dice bugie perché il parroco, che per settembre-ottobre finiscono tutto, questo... Dice il parroco, quindi anche l'intervento che sta qua. Quindi è auspicabile perché arrivati fin qui si può fare questo primo tratto, no? Certo, si possono fare due collegamenti. Magari su questo nei prossimi giorni, siccome mi hanno cercato verso le 5 e mezzo oggi. So che è per quello, nei prossimi giorni ti posso dire quando partono esattamente i lavori.
Magari per il consiglio, sì.
Ci sono altre domande? Intanto ne faccio qualcuna.
Chiedo scusa, siccome ho parlato sempre di strada, è chiaro che la strada procede nella sua sezione originaria che abbiamo chiesto, cioè doppia corsia, marciapiede da un lato e percorso ciclopedonale dall'altro. E questo prosegue fino a Via Castiglione, perché se vi ricordate anche quelli di Via Castiglione vi hanno chiesto di utilizzare la stessa sezione stradale. Quindi nell'arco di qualche anno riusciremo a collegare la zona est con la zona ovest del paese, che ci sono i servizi, la piscina eccetera, fino attraverso un percorso ciclabile dedicato, perché per chi lo conosce è un percorso ciclabile in sede proprio questo.
Una domanda io?
Prego.
Approfitto per fare una domanda da non tecnico. La parte già realizzata di Via Ucraina, che sarà poi interessata dai lavori, mi riferisco poi soprattutto alla parte del marciapiede, già completata però. Però dopo il marciapiede sarà interessato da nuovi lavori, cioè da non tecnico è, il marciapiede è già stato realizzato interamente fino in fondo, però dopo verrà ci sarà la rimessa a mano? Sì. Però dopo ci saranno delle aperture per le macchine del parcheggio. Però sì, ne saranno dei lavori di adeguamento, non importa, non è che è stato fatto un lavoro che poi deve essere rifatto completamente.
No,
Avrei ancora una domanda. Il vecchio MD invece c'è una destinazione? Si sa cosa succederà lì?
Il vecchio MD loro lasciano lì la sede commerciale, amministrativa, queste robe qua. E poi io credo che in futuro sarà oggetto di riqualificazione quella zona lì, di rigenerazione.
Per cui allora la superficie totale di MD sono i 1.300 nuovi qui più i 600.
No, quelli lì rimangono uffici, non c'è commercio là.
Sì, però si aggiungono a quei 1.300 di cui ha parlato prima?
Penso di sì, ma tenga conto che sono due proprietà diverse, loro lì sono in affitto.
Ok, grazie.
Sono due cose diverse.
Architetto, ma guardando da Google Map, la proporzione tra l'attuale MD e la nuova area di destinazione, così a spanne il rapporto mi sembra essere 1 a 6, è possibile? Comprensive dell'area, le pertinenze, i parcheggi? Microfono.
Ah no, ripeto, sono 1.300, quello che fa a conto è la superficie di vendita. E perché la superficie di vendita? Perché ogni marchio alimentare ha un sistema di approvvigionamento delle merci sostanzialmente diverso, no? Se penso ad esempio al marchio tradizionale della Coop, loro hanno dei grandissimi depositi, no? E se penso alla Lidl e ad Aldi, loro hanno non più di 50-60 metri, e ecco perché fa riferimento alla superficie di vendita, perché è tarato sulla superficie di vendita, che è quello che è la capacità di attrarre i clienti, ma questo non perché l'abbiamo deciso noi, perché è così.
Qui nel documento in testata si parla in variante allo strumento di pianificazione vigente, perché sì. Quell'area a cosa era destinata?
Allora, quell'area è destinata ad attività residenziali e commerciali, ma come dicevo all'inizio, commercio limitato agli esercizi commerciali di vicinato di 250 metri.
Di prossimità?
Esercizi commerciali di vicinato, sì.
Che non hanno vincoli di metrature?
No, non hanno esercizio commerciale vicinato hanno 250, ma ne posso fare anche 10, 15, 20, eccetera. Quello che dicevo all'inizio è che è il nostro strumento che sostanzialmente pone il limite alla fascia 250-1500 metri, ma la legge non lo prevede. In altre parole, se loro decidessero di presentare il progetto col procedimento normale, noi saremmo stati costretti ad approvarlo. L'articolo 53 ci consente di chiedere la rotatoria, di chiedere 100.000 euro di contributo di sostenibilità, di chiedere di fare la strada, ma oggi la fascia 250-1500 è liberalizzata. Ad esempio sulle vie Emilia apre, poi veramente non l'avrei già aperto, apre il Tigotà. Al piano terra di dove c'è il ristorante brasiliano,
sì.
Quello apre in frutto che là c'è una destinazione di 700 metri già commerciale da 30 anni. Non gli si può dire di no, non gli si può chiedere nulla.
No, Tigotà,
detersivi.
Detersivi, sì. No, e in questo caso ora prendo al balzo l'esempio del Tigotà, è un ottimo. Essendo un edificio già esistente, è un'ottima operazione anche di recupero.
Sì. E per un primo periodo abbiamo qualche problema, ma non gli si può dire niente perché è un diritto acquisito negli anni. Secondo me, ed è quello che abbiamo cercato in tutti i modi di fare, secondo me quella è un'operazione dal punto di vista imprenditoriale. Posso staccare il microfono perché parla di gente che non c'entra.
Certo, certo.
Difficilmente utilizzabile. Io attraverso il mio collega vado a spiegarlo perché ormai
Certo. E un altro passaggio, architetto, se posso. Perché nel documento di bozza è stato riportato nell'evidenziato, e vado a riprendere testualmente, la Regione Emilia-Romagna ha previsto l'articolo 53, eccetera, eccetera, manufatti necessari per lo sviluppo, trasformazione e attività economiche già insediate. Poi aggiunge, nell'area di pertinenza delle stesse, e non è questo il caso, in lotti contigui o circostanti, e non è questo il caso, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, e non è questo il caso.
L'articolo 53 è stato mutuato dal vecchio articolo 40, quello che abbiamo fatto l'operazione Magni, no? Che diceva le attività insediate sul territorio. Oggi il concetto perché è stato ampliato? Perché se pensiamo alla nuova legge urbanistica, che sostanzialmente non prevederà più delle aree dove fare le zone artigianali, ma nemmeno quelle residenziali, perché oggi quando avremo un nuovo strumento urbanistico non ce l'avremo più in questo modo, qui è edificabile, non è vietato edificare, ma poi si può fare solo con l'articolo 53, e da qui che la regione con la legge, perché quella è la legge, cioè tutte le circolari, gli atti di coordinamento, le modalità applicative eccetera eccetera, l'unico modo, se io non sono nell'attività insediato sul territorio non me potrò mai più insediare in Emilia Romagna. E questo a lungo forse porrà qualche limite. E ci sono tanti casi che si fanno a cavallo anche dei comuni, anche in comune limitrofi. Noi abbiamo adesso una richiesta di una ditta di Solignano, mi sembra, che vuole venire da noi, è legittimo, no? L'unica cosa è che prima il procedimento, e forse da questo punto di vista è corretto, se parliamo di urbanistica ed economia da mandare avanti insieme, nel senso, faccio un esempio: prima il sindaco aveva un'area edificabile e lei è un imprenditore, allora o si mette d'accordo al prezzo che dice questo che sta alla mia destra che gli vende il terreno, oppure lei non fa la sua attività. Oggi lei invece chi sta alla mia destra non avrà più delle aree edificabili, e lei che ha l'imprenditore ha il diritto di chiedere con l'articolo 53, voglio andare là perché là ho trovato il signore che me la... E quindi ecco perché è proprio stravolto il senso dell'urbanistica. Questo però pone una condizione, nel senso che io nei miei 26 anni di esperienza ho visto, ad esempio a Formigia mi sono capitate tantissime di aree che erano edificabili direttamente anche senza procedura, perché c'era il PRG all'epoca, ma che il proprietario delle aree chiedeva la luna e quindi non ci riuscivano a vendere, e l'imprenditore che veniva in comune diceva ma io come faccio? Quello c'ha l'area, devo andare per forza a casa sua, mi chiede la luna, magari vado nella basta, in genere si usava. Oggi sostanzialmente la regione ha tolto quel pezzo di trasformazione diretta e indipendentemente ai proprietari degli immobili, ma il procedimento nasce su richiesta specifica di chi si vuole trasformare in sediale. E questo, nella mia convenzione, che ho avuto modo di vedere negli anni che l'urbanistica e l'economia non sono mai andate di pari passo, questo è un passo avanti notevole, no?
Chiedo al sindaco, se è possibile, c'è stata fatta un'esamina in merito al territorio di Castelfranco, perché è indubbio che la posizione dove nascerà questo nuovo supermercato è strategicamente è fuori discussione che sia ottima. Chiedo se c'è un esame di aree sul territorio urbanizzato di Castelfranco, oggetto eventualmente di recupero, a cui eventualmente poter destinare questo tipo di attrattività di nuovi aspetti imprenditoriali da un punto di vista commerciale. So che si sta lavorando all'interno dell'area delle piscine, che sarà frutto di nuovi insediamenti commerciali, quindi volevo capire da parte del sindaco se aveva un ben presente, se ha una mappatura di dove è possibile intervenire senza dover andare sostanzialmente a andare a recuperare piuttosto che a togliere terreno vergine.
Grazie. Grazie Presidente, tengo presente che questi interventi sono interventi, innanzitutto questo di fatto elimina un supermercato e lo stesso ne forma un altro in una zona già urbanisticamente predisposta a quel tipo di attività. Sul il resto del territorio i piani che abbiamo attuato, compreso quello di dicembre, erano già piani che vengono da scorse amministrazioni, quindi non abbiamo aumentato la possibilità di. Sa di fatto che anche quello che citava prima l'architetto dell'ND49 è un piano, quello di fianco all'attuale Lidl, okay? È un piano estremamente vecchio, quindi non abbiamo predisposto nuove aree atte a questo tipo di commercio o altro tipo di commercio. Per quanto mi riguarda direi che siamo già a sufficienza, glielo dico francamente, quindi quello che stiamo facendo in questo momento è dare diritto a chi ce l'ha e l'ha acquisito nel tempo. Nuove aree predisposte in questo momento non ne abbiamo assolutamente né intenzione di mettere in campo e tantomeno di aprirne altre.
Posso? Perché la domanda ha due risvolti, mi sembrava da una parte, se ho capito bene, scusate se mi intrometto, se ci sono delle aree di rigenerazione che in qualche modo possono attrarre questa cosa, mi sembrava che era questa la domanda. Ok, era doppio, infatti ho capito. Allora, di fatto noi abbiamo ancora delle aree commerciali la cui pianificazione è in corso, che sono la ND29 che hanno il piano approvato, che era quello che dicevamo prima lungo la via Emilia, vado con la carta, che era sostanzialmente quello che deve andare qui, e sostanzialmente stanno pianificando, adesso stanno facendo la variante, prima o poi partiranno. Poi abbiamo un'altra attività pianificata, il cui piano è in corso di istruttoria e che hanno appena integrato, che è quella di Piumazzo, vi ricordate, Cop Kiwi, che è sostanzialmente l'area a fianco del Kiwi, dove c'è un'attività che francamente poi è chiaro che noi non è che possiamo entrare tanto nel merito delle cose, sicuramente quell'area qualche risvolto ce l'avrà, nel senso che essendo un'area della Coop che era destinata a realizzare un supermercato ed avendo la Coop venduto, perché il supermercato di Piumazzo è targato Coop Reno, che è la catena specializzata nei piccoli negozi, e mi dicono che funzioni anche molto meglio, non lo so se è vero, credo che Coop non realizzerà più un supermercato lì e né tantomeno che venderà alla concorrenza, quindi adesso che stiamo andando avanti con l'istruttore del piano, ecco, la cosa più probabile è che se si attuerà quell'area si attuerà un non alimentare che non ho idea di quale marchio, ma un non alimentare, anche perché la Coop si è venduto, non penso realizzi un'altra struttura. L'altra area che noi abbiamo è alla Cavazzona dove c'è il piano, dunque fatemi vedere, l'altra area dove noi abbiamo è qua, è questa qui, questa è un'area che prevede una struttura che è in corso di istruttoria da 250 a 1500 metri, franca, e prevede una struttura da 250 a 1500 metri quadrati, la fascia medio piccola, sì, perché questo poi sta all'imprenditore definirlo, sì qui elementare, ecco, alla Cavazzona. Ho capito che non c'è tanta appetibilità, da quanto tempo che è là, ogni tanto chiedono, in effetti però la Cavazzona è un po' come Gaggio, sono delle frazioni che però probabilmente, ecco. Poi se parliamo di aree da rigenerare,
effettivamente abbiamo due aree agli opposti. Che è questa. Questa da sempre è un'area da rigenerare. Siamo a Cavazzona, qui c'è il palazzone lì dove c'è il ristorante della Cavazzona. Questa è un'area che ci sono le celle frigo che era prevista. Ecco, che era prevista da rigenerazione da sempre. Io francamente non so, perché poi noi siamo legati anche all'iniziativa privata, se il privato non interviene, ecco, però ho qualche dubbio, perché prima questa area aveva una potenzialità edificatoria che forse il quadruplo o il quintuplo di quello che oggi potrà avere con una rigenerazione. Non so se non hanno trovato la quadra negli ultimi 20 anni, se riusciranno a trovarla. E l'altra invece è diametralmente opposta, io non ho contatti eccetera, ma è un problema che noi abbiamo e che è a cavallo col comune di San Cesario, che è tutta quell'area dove c'erano le tre stelle. Anche Tre Stelle si chiamavano, l'ex Tre Stelle. Ecco, queste sono chiaramente agli opposti due aree. No, nessuna delle aree nostre, sono private, no? Ma è un problema che noi abbiamo, nel senso che il privato può arrivare a proporre un articolo 53, faccio di questo, faccio di quell'altro, eccetera. Di sicuro vi posso dire che ha sempre proposto di fare un supermercato di 4.500 metri quadrati. Negli anni, dunque, sono venuto nel 15, dal 15 al 18 ha sempre chiesto di fare un 4.500 metri quadrati di un marchio che non c'è né qui né a Modena, i fratelli Rossetto, credo che siano a Ubersetto. A Fiorano? Ecco, è chiaro che i 4.500 metri non è una nostra competenza, è una competenza della regione, è una competenza della provincia, siamo stati regione, la regione non era d'accordo. Anche perché il sistema del commercio sta cambiando e la crisi del marchio, diciamo, della zona lo dimostra. I grandi centri commerciali tipo Grande Emilia tendono a scomparire. Un po' perché è cambiata la mentalità, un po' perché noi siamo sul settore commerciale siamo indietro circa un quarto di secolo rispetto alla Francia, e là già questa cosa si sta verificando, e un po' per tutte quelle che sono le tematiche ambientali. Cioè, non posso andare alla Grande Emilia a comprare prosciutto e latte con la stessa frequenza, e invece si assiste a un'apertura oltre a questi marchi standard che lavorano molto sul loro layout, sulla loro organizzazione, si assiste a una richiesta al ritorno delle piccole strutture di prossimità, perché esci, compri il latte, il pane, eccetera. E credo che supermercati, almeno da quello che so, modello Piumazzo, ne sono la conferma, nel senso che loro nello stesso spazio di prima sono in grado di offrire, loro, quelli che fanno il loro mestiere, sono in grado di offrire una vasta gamma di prodotti rispetto a prima, nel senso che non mettono 30 pacche di pasta ma ne mettono 10 di mollo, e quindi hanno, a differenza di questi, un approvvigionamento e collocamento negli scaffali continuo. Conferma lei, è giusto? Ecco. E questo consente di fare negozi di prossimità, che significa non prendere la macchina, andare in bicicletta, eccetera, eccetera. Quindi il mondo del... Rispetto alla pianificazione, e la pianificazione, piacque a Dio, la fa la cittadinanza, nel senso che vediamo quello che succede. L'INSE, che doveva andare alla N29, ci ha impiegato tanti anni, che nel frattempo ci è venuta la LIDA, adesso l'INSE non ci viene più, perché loro studiano il mercato rispetto anche alla popolazione che c'è, eccetera, no? E alla Cavazzone a Gaggio non ci va nessuno. Magari venisse uno qui a chiederci di fare l'articolo 53 perché a Gaggio hanno bisogno di un supermercato, ma non passa. Sì, ma dico no. Cioè, La selezione la fa il mercato.
Ricordo male, ci dovrebbe essere un fallimento. Quindi quindi anche le attività che comunque rigenerative a cui faceva riferimento il Presidente, è ovvio che sono ferme e non so per quanto tempo rimarranno ferme, perché oltre a essere tutte attività di tipo privato, ovviamente noi non abbiamo grossi spazi di manovra rispetto a questo tipo di attivazione.
Chiedo un ultimo chiarimento, poi lascio la parola agli altri commissari. Ha parlato dell'incrocio con Via Francia, non ho capito che tipo di intervento è subordinato a questo, perché attualmente c'è il semaforo. La registrazione.
Ah, chiedo scusa, viene tolto il semaforo e fatto una rotatoria. Che abbiamo...
Una piccola rotatoria?
No, abbastanza grande. Abbastanza grande, che non, ci siamo persi in tante cose, non gliel'ho fatto vedere, ma c'è. E qui, è esattamente come questa che viene realizzata qui. Questo ci consente sostanzialmente di risolvere il problema della fila che si crea al semaforo, ci consente di risolvere questi che escono da qua, di obbligarli a uscire alla destra e eventualmente di tornare indietro, e quindi di semplificare e snellire il traffico. Poi chiaramente con questa strada qui, che quantomeno arriverà fin qui, ci consente di rivedere la viabilità di questo sistema. E la rotatoria adesso gli faccio vedere invece in planimetria, aspetti un attimo, dunque ce l'ho qua da aprire, extra rotatorio opera, stato di progetto. Ecco, la rotatoria è questa qua. Vabbè, queste sono tutte le fasi della... Oh, zoom.
Il percorso ciclo pedonale del parco rimane invariato, mi sembra capire.
Sì. Anzi, viene collegato... al lato del fosso, qui abbiamo da combinare un pezzo.
E questo è a carico di MD?
A carico di MD, sì, noi abbiamo, abbiamo chiesto questo parzialmente a carico, nel senso che abbiamo scomputato 100.000 euro complessivi che sono irrisori rispetto ai costi, in quanto effettivamente la rotatoria e la strada non è un elemento solo di solo fuori comparto di MD. È chiaro che la rotatoria costa molto molto di più, anche la strada, 170 metri di strada costano un patrimonio, però noi ritenevamo di dover chiedere questo perché l'area in qualche modo bisogna renderla tra virgolette sostenibile. Ecco, questa fa la differenza tra l'articolo 53 e quello che prevede oggi la nuova normativa, nel senso che quando fu fatto il piano, ma questo mica solo a Castelfranco, anche in altri comuni, no? L'idea di inserire questa struttura attraverso il POC è perché mette nelle condizioni le amministrazioni di risolvere altri problemi. Immaginiamo, è vero, la rotatoria non serve solo alla struttura commerciale, anzi serverà per quarti alla popolazione di Castelfranco, no? Che si risolve il problema. Ma ipotizziamo un centro commerciale senza la rotatoria. Impossibile. Ecco, con la nuova normativa non è più possibile fare questo attivo, perché fino ai 1.500 è un qualcosa di dovuto, di diritto, eccetera. Fin qui abbiamo tenuto botta, in futuro vediamo. Ma direi che il mercato sia anche
autoregolamentato. Grazie architetto anche per essere andato oltre quanto prevedeva il documento. Lascio la parola se ci sono altre domande dai commissari.
Posso, Presidente?
Prego.
Allora, volevo solo capire l'attuale ambito. Rimane la struttura che non è più attività commerciale e quindi diventa insediata come U Adesso, sì.
Chiedo scusa, quella lì ha una destinazione d'uso che è quella degli ambiti consolidati, dove sostanzialmente si può fare di tutto, dalla residenza al commercio, agli uffici, eccetera. Quello che io so è che faranno un progetto di rigenerazione per ridefinire, perché la struttura di per sé, oltre al fatto che viene trasferita all'attività commerciale con la licenza, non ha più i requisiti per essere collocata lì, in nessuna attività.
E l'ambito è il numero?
Ah, ce l'andrà a guardare, non lo so, così a memoria sapesse tutti gli ambiti di Castelfranco. Glielo dico, ci guardo dopo la fine o glielo scrivo? Adesso, perché da qua non ho il collegamento, vado nel mio ufficio e glielo dico.
E quindi è insediata, dovrebbe essere insediata come U4.2?
No, l'ambito è un'altra cosa, ho capito. Quella è quella che dice
il nuovo ambito è il AC18.2.
Ecco, perfetto, l'ambito è AC. Qual è la destinazione d'uso?
Esatto.
Gli usi consentiti lì sono diversi, il commercio, perché essendo una zona urbanizzata sostanzialmente ha tutte le tutto il ventaglio degli usi. Poi magari vado a guardare e gli do l'estratto completo di tutto. Nel senso che quando si fanno le nuove zone si definiscono le destinazioni d'uso. Essendo una zona tipo ambito consolidato, il centro, il capoluogo, eccetera, in genere negli ambiti consolidati ci sono tutti gli usi. Chiaramente c'è l'artigianato di servizi alla persona, ma non c'è il meccanico, ma le attività commerciali ci sono tutte.
Bene, un'altra domanda. Leggendo la bozza di delibera, dice lo SUAP con nota protocollo 313 del 7 gennaio 2022 ha comunicato al soggetto titolare dell'istanza un preavviso di diniego ex articolo 10 bis legge 241/90 a seguito dell'acquisizione del parere negativo di e-distribuzione.
Sì.
È stato superato questo?
Sì, chiaramente, sì, sono stati tutti superati.
E poi...
voi sapete che noi... Ah sì, glielo dico subito, aspetti un attimo e gli dico anche cos'era. Perché il problema qual è? Quando si fanno questo tipo di intervento, vedi Teatro Dadà, vedi Centro Diurno, che ne parliamo subito, no, del Centro Diurno abbiamo parlato l'altra volta,
sì.
Lei ne approfitta per farsi le cabine, che questa è una cosa che io non sopporto. E allora sostanzialmente questi signori cosa avevano fatto? Lo vede là, qui c'è la cabina elettrica,
sì.
No? Avevano collegato questo supermercato alla cabina elettrica potenziando la cabina qua, che gli avevamo poi chiesto anche noi, no, è lì, la potenzi lì, no, allora serve qua giù, ne serve un'altra, allora serve qua la cabina elettrica, vede? E quindi noi non abbiamo voluto metterla lì. Quindi questi cosa fanno? Si fanno fare una cabina da questo soggetto attuatore, che poi serve esattamente come quella di cui parleremo dopo, che abbiamo fatto noi per il Teatro Dadà, ma che serve il centro storico, perché non c'è energia elettrica, altrimenti non ci attaccano il Teatro Dadà. Cioè, allora noi ce la siamo fatti, ma adesso attaccheranno tre quarti del centro storico, esattamente come il centro diurno ed esattamente come quelle che gli hanno chiesto, che vedremo dopo, a quelli che stanno facendo il social housing, gli hanno chiesto la cabina. E nel così facendo, che poi come vedete non è che si fa la cabina, lo vediamo negli atti successivi, vogliono il diritto di superficie perché la cabina se la intestano loro, però noi non possiamo, e quindi il parere negativo era per quello là che ci ha chiesto di spostare la cabina.
Poi faccio una domanda più che altro politica, quindi al sindaco: si è fatto un calcolo di tutti questi centri commerciali che ci sono per la popolazione di Castelfranco Emilia, tra virgolette, e dintorni? Perché oramai ce ne sono 8, 10. Forse sono troppi e magari vanno a insediare, a intasare la già Via Emilia, che è un dramma arrivare a Modena. Si è fatto magari uno studio sulla viabilità? Grazie.
Prego, sindaco, grazie.
Grazie Presidente. Come dicevo prima, per quanto riguarda l'amministrazione, ciò che è pianificato è assolutamente un diritto da poter tranquillamente esercitare, e ovviamente non ci sono anche le possibilità di poter interrompere questo. Le collocazioni nuove come questa sono ovviamente inserite all'interno di un contesto che riesce ancora a sostenere e a supportare anche una intensificazione fra virgolette di traffico, che poi tenendo presente che comunque sia sono arterie queste che normalmente sono trafficate e sono centri questi commerciali che oggigiorno, se ci fa caso, nascono con una logica completamente diversa rispetto a quella logica di anni fa, dove fondamentalmente c'era un polo, c'era un unico marchio o comunque un'unica tipologia di offerta. Oggi siamo davanti a un marketing che è facile vedere specialmente nell'ambito per esempio dei marchi fast food. Nel momento in cui nasce uno, a distanza di pochi metri, ne nasce un altro, e collegati a questi ci sono degli altri marchi che in un qualche maniera vanno a finire l'offerta che vanno a proporre. Questo perché è proprio una logica di marketing che io ovviamente non le so spiegare in maniera raffinata, ma mi sto rendendo conto, e i tecnici mi hanno rincuorato da questo punto di vista, che in un qualche maniera questo tipo di polarizzazione di offerte e diversificazione, oltre a mio parere aiutare anche una sana concorrenza che non fa mai male, offre una pluralità di offerta a un territorio che, considerando che siamo la quarta, quinta città della nostra provincia, siamo la 19esima, 20esima città dell'Emilia-Romagna, penso che possiamo, come dire, permetterci lo stato attuale della pianificazione. Come dicevo, più di questo per quanto mi riguarda non si va rispetto a quello che è stato pianificato e predisposto. Poi è ovvio che a tutto dobbiamo fare riferimento alle leggi e alle possibilità che inevitabilmente poi alcune normative dobbiamo sottostare, c'è poco da fare. Però per quello che riguarda una pianificazione futuribile ci fermiamo qui, non ci sono ulteriori avanzamenti, e credo che questo possa essere, ripeto, ancora adeguato. Ci sono delle aree scoperte da questa logica, come vedevamo prima, Cavazzona, Gaggio in particolare, su cui questo ovviamente è una logica che purtroppo ancora è lontana da questo discorso che facevamo sul capoluogo.
Posso?
Prego.
Scusate. Dal punto di vista tecnico, effettivamente ci sono delle città medio piccole come Castelfranco, come Lora Formigine, che negli anni hanno avuto per tantissimi anni il mercato sostanzialmente fermo, nel senso che non rispondeva più a una logica di crescita e di espansione della città. In effetti, con questo tipo di liberalizzazione si assiste a un effetto inverso, non alla via Emilia intasata, nel senso che la via Emilia la intasavamo noi di Castelfranco che andavamo a fare la spesa a Modena, ma da Modena a Castelfranco non vengono di sicuro, perché ci hanno. E questo ritorno a questo tipo, perché non è che le abbiamo fatte solo a Castelfranco, le ha fatto un po' tutti i comuni, no? Il distretto ceramico sta esagerando, le ha fatte però effettivamente questo porta a un minor impatto sul sistema della viabilità, nel senso che e quindi anche a una, tra virgolette, a posto di lavoro, è una ricchezza che rimane in casa, mentre prima, tanti anni fa, si partiva ad andare a fare la spesa a Modena, ai portali, eccetera eccetera, ma mi ricordo la Formigine c'era solo la Coop 20 anni fa, o andavi là non c'era nessuno, oggi c'è la Coop, c'è la Conad, c'è la Lidl, e quindi
tecnicamente si chiama eversione commerciale verso l'esterno, e questi comuni avevano un'eversione commerciale, adesso non so il dato esatto di Castelfranco, ma compreso tra il 65 e l'80%, anche perché l'altro tema qual era? Non avendo una presenza diciamo commerciale sul territorio, spesso gli acquisti avvengono, almeno al settore alimentare, nei percorsi casa lavoro, casa studio, eccetera, eccetera. Quindi di fatto quello a cui noi assistiamo è un ritorno indietro e quindi a una riduzione dell'evasione commerciale verso l'esterno e al fare gli acquisti sul nostro territorio. Questo credo che sia, e questo dal punto di vista anche delle risorse, dei posti di lavoro, è fondamentale. C'è una ridistribuzione? No.
Ci sono altri interventi? La commissaria Bianconi, prego.
Grazie. Due domande. Io volevo capire se la rotatoria di Via Francia verrà realizzata prima del supermercato o dopo, e quali tempi, cioè in quanti tempi si prevede, e in quanti tempi anche per la realizzazione del supermercato. Grazie.
Allora, l'articolo 53 ha una durata di legge stabilita di 5 anni e come avete visto, se avete avuto modo di vedere la convenzione anche che fa parte del permesso di costruire, quindi perché questa è una procedura le procedure straordinarie chiedono non l'approvazione del Consiglio ma l'assenso, perché l'approvazione viene attraverso il SUAP. Come avete visto, essendo l'area su cui va realizzata la rotatoria già di nostra proprietà e in nostro uso, noi abbiamo chiesto che l'apertura del supermercato abbia come condizione l'ultimazione dei lavori della rotatoria, mentre abbiamo chiesto un anno per la realizzazione della strada da quando noi mettiamo in disponibilità le aree, perché quando questo procedimento era partito le aree dove dovevamo realizzare la strada non erano le nostre, perché erano frutto di una convenzione del 2011, di un piano del 2011 che non era mai stato approvato e di cui per effetto della legge abbiamo stipulato la convenzione a fine anno. Quindi adesso noi siamo nelle condizioni non di mettere le aree a disposizione dopo due anni, ma anche il giorno dopo che ci hanno permesso di costruire. Chiaramente siamo un po' legati, che dobbiamo aspettare che realizzano l'altro pezzo, che realizzeranno nei prossimi 6-8 mesi. Quindi la rotatoria e la strada è una condizione, la strada è il primo pezzo, è una condizione per poter aprire il supermercato. Come avete avuto modo.
E i tempi per i lavori?
I tempi per i lavori, il permesso di costruire dura 5 anni, chiaramente loro nell'arco di 18 mesi completano tutto. E come avete visto, abbiamo portato qualche modifica alle convenzioni, tutte le attività, ma sia residenziali che non residenziali. Il giorno che la Lidl l'ha aperta, le strade erano collaudate, la rotatoria è finita, il giorno che Aldi ha aperto, la strada era finita e collaudata. La coppa che giocava in casa è stata un po' più birichina, abbiamo spesso 15 giorni, ma quando finiamo le cose sono a posto, anche perché non rilasciamo l'agibilità. Come avete visto, forse non avete visto perché giustamente non leggete tutti, è che nelle convenzioni abbiamo inserito sostanzialmente che quando nelle lottizzazioni abbiamo inserito che quando si completano le opere di urbanizzazione, cioè che le segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità non possono essere presentate, e nel caso venissero presentate sono irricevibili. Questo perché? Perché il nostro mestiere è cambiato, è passato molto dall'autorizzazione al controllo. Quindi cosa succede? Una volta uno presentava l'agibilità e tu gliela potevi bocciare. Oggi tu tecnico presenti la segnalazione di certificazione di conformità e di agibilità. Quindi cosa succede? Succede che soprattutto nel mondo dell'edilizia il tecnico presenta la segnalazione di conformità e di agibilità, che quindi la presenta e si assume la responsabilità, il giorno dopo fa il logito e noi nei 30 giorni poi che abbiamo tempo gliela dobbiamo sospendere, però tu nel frattempo hai acquistato casa. Quindi nelle convenzioni, se avete notato, scriviamo che le segnalazioni certificate conformità di agibilità, qualora presentate, sono da considerarsi nulle. Questo lo scriviamo perché se il notaio fa bene il suo lavoro, quando fa il rogito gli dovrebbe leggere la convenzione e quindi chi compra casa dice, oh, fermate un attimo, no. perché il gioco è là, la presento oggi, faccio il rogito tra 3 giorni, gli uffici la controllano nei 30 giorni successivi, uno si illude di avere l'agibilità. Quindi confermo, quando il supermercato aprirà, la rotatoria e il primo tratto di strada sono funzionali.
Perfetto, ci sono, sì, commissario Fantuzzi, prego.
Grazie Presidente, non ho capito una cosa, allora, l'MD dovrà poi fare appunto la rotatoria, allargare anche il marciapiede di 30 cm se non sbaglio, ma per quanto riguarda invece la parte di pista ciclabile che sta a sud della strada che collega adesso Piazza Nazioni Unite con Via Loda, se va su Google Maps le indico quello che intendo. No, esatto, che finisce praticamente nel nulla. Anche quella verrà prolungata. No, c'è una parte. Esatto, esattamente. Se zoomma, è quella lì, esatto. Fino in fondo, fino a congiungersi con il canocchiale del fino al canocchiale del tirassegno. Ok. Quando poi si supererà il discorso del tirassegno. Infatti. E anche questo è a carico dell'MD. Ok.
Quindi loro avevano la loro strada che arrivava fin qui e qui entravano dentro. Quindi loro avevano l'ingresso qui e quindi la ciclabile entrava a casa loro perché poi qui la strada finiva. Con lo sviluppo del progetto che ha chiesto una variante, sostanzialmente gli abbiamo chiesto di realizzare la strada fin qui, anche perché loro adesso entrano da qua a senso unico e escono da qua e qui hanno i parcheggi e quindi di conseguenza prolungheranno la pista ciclabile fin qui. Questi signori qui invece faranno il tratto di strada, pista ciclabile e marciapiede da qua fino all'altezza del tirassegno che arriva qua.
Bene, c'è il commissario Marrone, prego.
Sì, una curiosità. Per la sigillatura del suolo è previsto una pavimentazione drenante?
Non ho sentito.
Per la pavimentazione verrà valutata l'ipotesi se farla drenante o no?
Sì, allora è alberata, ma l'ARPAE ha messo delle prescrizioni, perché qui noi, come li ha messi anche a questi che sono qua, noi qui siamo in prossimità dei pozzi acquedottistici che stanno in questa zona qua. Quindi ha chiesto e poi hanno anche approfittato di chiedere la perforazione di un pozzo per fare, ma questo indipendentemente, il monitoraggio delle acque. E quindi c'è tutta questa tensione, infatti come le vede ci sono le alberature, c'è un diverso tipo di pavimentazione. E sulla questione di dove perforare il pozzo per mettere il piezometro, stanno valutando ARPAE ed ERA, perché ARPAE intanto chiede di fare attenzione perché la perforazione del pozzo potrebbe essere oggetto di inquinamento, no? Quindi va realizzato con particolari caratteristiche, eccetera. Sì, 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 c'è già.
Bene, ci sono altre domande da parte?
Posso, Presidente?
Sì.
Sono in corso di approvazione il POC 9, 10 e 11. POC 9, 10 e 11. Sono in fase di approvazione. Influiscono su questo nuovo insediamento?
No, ogni strumento ha una vita a sé. Il POC 9 è
Le spiego perché. Perché i POC ci sono due modi di farle. O il POC originario, e ogni volta che se ne fa un altro è una variante al POC. Invece Castelfranco, ogni POC, anche per evitare di fare varianti, ha una sua storia a sé. Quindi il POC 9 riguarda solo Manzolino, l'area di Manzolino. Il POC 10 riguarda un'area specifica, il POC 11. Quindi sono procedimenti separati.
Quindi sono aree che non,
influiscono.
Non influiscono. D'accordo.
Poi, ad esempio, siccome c'era il tema di fare, era chiedeva di che questa è l'occasione di fare il monitoraggio con dei piezometri, e ne ha chiesti due, noi gli abbiamo chiesto, e uno lo chiedeva di collocarlo qua, gli abbiamo chiesto, lo chiediamo al POC 10, a casa loro, altrimenti come fanno questi a fare una roba di là? L'unico collegamento c'è qua, ma sono due cose separate, no? Ognuno ha vita a sé stante.
Un po' extra, il PUG a che punto siamo?
Il PUG stiamo lavorando con il fatto consultivo e abbiamo definito poi se volete usare la lotta per ricordare tutto il fatto dei lavori, abbiamo fatto anche una delibera al sperimentazione, ma ad oggi ogni piano è un'esperienza, nel senso che come si è assistito in passato, i primi PSC ci hanno impiegato 4 anni a farlo, gli ultimi si facevano in un anno, no? Adesso non esiste oggi un elenco degli elaborati che costituiscono un PUG, ogni comune se ne inventa uno e fa, quindi il fatto di aspettare che si consolidi è una cosa abbastanza comune, di fatto lo hanno fatto solo i capoluoghi di provincia.
Bene, prego.
Se non finisce il pericolo transitorio, per capire quanta roba c'è in mano, che sono 3-400.000 metri quadrati, e se non concludiamo che per tre procedimenti che abbiamo imposto, questo può fare le 3-3, ma il 8-8 poi. Cioè, prima di finire la provincia di cosa è, cioè, di cosa ci abbiamo e di cosa è stato fatto, è chiaro che. Qual è il pericolo del territorio urbanizzato al 1 gennaio 2000?
urbanizzato al 1 gennaio 2018 e che il nuovo territorio urbanizzato, dove non possiamo più uscire, è il territorio urbanizzato al concorso di autorizzazione al 1 gennaio 2018. Ma quanti di quei 35 procedimenti che abbiamo in corso si concluderanno per la partita del 2024? Quindi quella è la data in cui noi abbiamo la foto di cui, di cosa abbiamo fatto. Poi effettivamente fare i nuovi piani è una preparazione molto più semplice, soprattutto nel mondo politico, una volta si è messo in quale area, almeno un punto.
Architetto. Sì. Ringrazio l'architetto per ulteriori chiarimenti, chiedo ai commissari di rimanere sui temi che dobbiamo ancora approfondire. Per la registrazione sono presenti Fabri Pierfrancesco, il commissario, che è arrivato alle 18.43, successivamente Amicucci Modesto alle 18.53 e il supplente commissario Giovanni Marrone alle 18.56.
Chiedo scusa, io devo andare via. Così.
Io avrei un'ultima domanda, Presidente, sempre legato a questo.
Nel POP 10, vado a memoria, mi sembra che sia il 10, sono previste delle attività commerciali nella zona piscina.
Nel POP 10 sono previste delle attività commerciali nella zona piscina. Non ho capito come si collegano a queste cose qui, cioè come saranno le strade, cioè, rispetto alle nuove attività commerciali.
Allora, provo a dirglielo, ma non ho molti strumenti. Allora, le attività del POC piscina sono ubicate più o meno qui nell'area di riqualificazione dell'ex fornace, che è qua. Sono quattro negozi di 250 metri massimo, quindi piccoli esercizi commerciali. Come si collegano a questo? C'è una strada che collega via Busacchi fino a qui e questa che va da qui a qui.
Grazie.
Bene, se non ci sono altri approfondimenti, chiedo ai commissari se andare direttamente al voto oppure in discussione.
Per il mio gruppo politico si può andare direttamente al voto.
Grazie consigliere Marrone.
Io chiederei la discussione.
Grazie commissario Temellini. Quindi si va in discussione. Punto numero 2. Variante alla zonizzazione acustica relativa al procedimento ex articolo 53,1 lettera B della legge regionale 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'insediamento commerciale uso U4.2 alimentare insediata nel territorio in via Solimei, angolo via Geminelli, relative pertinenze, opere di urbanizzazione nel subambito ACA 18.2 capoluogo, invariando lo strumento di pianificazione vigente del comune di Castelfranco Emilia. Lascio la parola al sindaco, grazie.
Allora, lascio la parola direttamente all'architetto.
E questo è un argomento spinoso. Allora, questa è una carta prettamente tecnica, adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora, sostanzialmente si tratta di questo. E la zonizzazione è un elaborato che serve per inquadrare all'interno di una classe, di una zona omogenea, quella che sono le attività che sono insediate. Sostanzialmente questa zona era caratterizzata da una classe omogenea, che è tutta questa che vedete tratteggiata così, e da una classe omogenea che era la fascia di rispetto della strada e della rotatoria. Il supermercato che si va a realizzare è in questa fascia,
Quindi sostanzialmente si va a individuare una diversa zona, nel senso che questa è la zona che rimane, che era quella tra virgolette residenziale, che rimane residenziale, a cui viene inserita la nuova galassia. Questo serve solo per definire i livelli di sostenibilità del rumore, eccetera, per la realizzazione delle barriere, eccetera. Non ha nessuna influenza dal punto di vista, diciamo, urbanistico.
Architetto, altro?
Questo,
a posto, grazie. Lascio la parola ai commissari per eventuali domande. Prego, Amicucci.
Magari mi rivolgo al Presidente. Si possono discutere insieme queste due delibere, visto che parliamo dello stesso argomento?
Ma prima di decidere se unirla al punto prima, ci sono eventuali approfondimenti in merito?
Se posso, tornando sull'ultima mappa che ci ha fatto vedere l'architetto, quella è l'attuale o è la futura? Se è la futura, quindi come si concilia il rosso, la zona rossa, che credo che sia più rumorosa? E chi decide l'eventuale costruzione di barriere? Ed eventuali sforamenti sono in carico all'origine del rumore, cioè quindi se nella zona gialla, tornando al nostro ambito, ci fosse molto rumore generato da là, è in carico.
Ad esempio, faccio un caso. E faccio un caso concreto dell'unico che mi è capitato, che è a Madonna della Provvidenza. C'è una cella frigo che genera un rumore, per cui rende obbligatorio al lotteggiante che sta di fronte di superare quel problema. Ci sono due modi: o le celle frigo incapsulano, mascherano, schermano i motori, o fai la barriera, o adotti nella realizzazione particolare, con ambientazione, eccetera. Quello sta all'economicità e alla qualità del progetto. Di sicuro c'è un problema, perché c'è un salto di classe e uno sforamento che in una zona come quella, in campagna tra virgolette, si nota molto di più. Poi negli anni ci sono state leggi diverse per alcune tratte stradali, all'obbligo di fare i piani di risanamento, eccetera, sono situazioni diverse, no?
Ci sono altre domande in merito?
Posso, Presidente?
Prego, indirettamente
vorrei rispondere al commissario Micucci. Io attenderei che i commissari si pronunciano eventualmente su questa discussione oppure direttamente al voto. Nel caso che si pensi di andare al voto per questo punto, ovviamente avrei chiesto di discuterli assieme.
Sì, tema eventuale anche della capigruppo a seguire, quindi lo discutiamo in seconda sede.
Manca, posso?
Prego,
manca
niente. E chiedo se questo punto deve andare direttamente al voto o in discussione.
Per noi direttamente al voto, poi vediamo in capigruppo appunto
cosa succede. Altri?
Anche per noi direttamente al voto.
Sì, anche su questo direi che io lo vedrei assieme a quell'altro, però se non lo è, questo per noi va direttamente al voto.
Anche al per voto. Porto Urbano. Perfetto, grazie. Andiamo al punto numero... Prego.
Capito. Non si sono espressi tutti i gruppi, ma la Lega non si è espresso.
Sì, si può dare voto, se non dico niente.
Sì, davo anch'io per scontato come silenzio al senso. Per il caso del Movimento 5 Stelle si può andare direttamente al voto. Grazie. Punto numero 3. Costituzione di servitù inamovibile di Elettrodotto a favore di E-Distribuzione S.p.A., società per azioni con unico socio già Enel Distribuzione, servitù elettrodotti afferente a servitù di passaggio per cabina elettrica di trasformazione via circondaria sud, teatro Dadà. Lascio la parola al sindaco, grazie.
Questo, grazie Presidente, questa e anche la prossima sono sostanzialmente due attività legate a servitù richieste da Enel per la fornitura di energia elettrica nella zona del Teatro Dadà, in questo caso specifico, dove è stata già realizzata una cabina elettrica e questa è la... E questa è la convenzione, insomma, che va a stabilire e a stabilire il rapporto con Enel e per la servitù. Ovviamente questa servitù, come diceva prima l'architetto, questa cabina elettrica sarà a disposizione di Enel per rafforzare l'erogazione di energia elettrica non solo in pertinenza al teatro ma in tutta l'area circostante del centro storico.
Architetto, ha qualche approfondimento?
Sì, l'unica cosa che vi posso illustrare è semplicemente dirvi che
l'ubicazione.
Questo è il Teatro Dadà, è quella del Teatro Dadà, ma chi è passato da là l'ha già vista, ce l'hanno fatta collocare in questa posizione infelice che troveremo tutto il modo da schermare. E l'altra invece
Non può essere, io non vedo niente, cioè adesso magari
questa qui?
Sì. Ah, sì.
Sulla strada?
Sì, sulla strada, è a fianco alla fermata dell'autobus, non l'hai vista? È lì da mesi. Sì, ormai fa parte del contesto da quanto tempo che è là, perché sono molto lunghi nell'autorizzare. E l'altra invece è qui dove si sta realizzando il blocco del social housing. Questa, tanto per capirci, sono le abitazioni di via le abitazioni lì dove si va in piscina, adesso mi verrà in mente Beato Angelico, sono le abitazioni. Qui si stanno realizzando il fabbricato con gli 80 appartamenti di social housing, qui hanno chiesto di collocare la cabina qui. Poi se andiamo a vedere ci si impiega circa un anno per avere questa carta, che è sempre la stessa. Questa è quella del social housing, questa è quella questa è quell'altra, come vedete, della cabina, sono uguali. Ho fatto qualche giorno fa quella del centro diurno che oggi stavano installando, e quindi è una procedura standard, l'Enel la manda al notaio, devo passare a firmarlo, dove sostanzialmente nella convenzione cosa si dice?
si dice che noi realizziamo la, o che per noi realizziamo la cabina, e c'è una servitù pubblica sull'area, una servitù che possono cambiare il cavo, eventualmente, che in genere sta sulla strada, nel senso che se si rompe il cavo li deve autorizzare, e che ci sia garantito sempre l'accessibilità alla cabina. E in genere non devono avere dei parcheggi, delle macchine parcheggiate davanti, eccetera eccetera. Questo chiaramente voi lo vedete qui poche volte, ma capita in tutte le cabine che si fanno. La differenza qual è? È che il teatro Dadà è nostra, l'area in cui la vanno a fare, l'area dove c'è il centro diurno era nostra, e l'area dove c'è il social housing la viabilità è già ceduta a noi. È chiaro che tutti gli altri privati fanno la stessa identica cosa, solo che fanno il rapporto direttamente con Enel. Nel caso in cui noi siamo privati dobbiamo farlo noi con loro.
Io non ho capito dov'è.
Si riesce a vedere con Google Map, cioè dove
ha presente dove c'è la pensilina degli autobus? Ecco, lì dietro.
Sì.
Se posso, architetto, capiamo bene l'infelicità del posto, ma il comune non può intervenire sulla destinazione, ma in nessun caso.
Mai, anche perché in effetti poi la posizione dipende da tante cose, hanno bisogno di un'area sfruttata, hanno bisogno di un'accessibilità, hanno bisogno di mettere in una posizione per capire se si cercare di alfa e dell'asta.
Bene.
Anche perché il problema qual è? Se realizzo un manufatto in cui c'è una servitù che oggi ha una potenza X, ma poi una volta che loro hanno una servitù possono raddoppiare la potenza, no? Poi l'altra cosa vera che è, infatti qui sul teatro da là, poi troveremo, abbiamo in mente tutta la procedura di mascherarla con delle mitigazioni di verde, eccetera, l'altro tema vero è che pongono un manufatto ovviamente. Le cabine di taglio.
Grazie architetto, ci sono domande da parte dei commissari, prego. Non ci sono domande, quindi chiedo ai commissari se andare in discussione in sede di consiglio o direttamente al voto, il punto numero 3.
Per noi al voto.
Per noi al voto.
Al voto.
Al voto.
L'ultimo punto in agenda, punto numero 4, costituzione di servitù inamovibile di elettrodotta a favore di Enel Distribuzione S.p.A., società per azioni unico socio già Enel Distribuzione, servitù elettrodotti afferenti a servitù di passaggio per cabina elettrica di trasformazione via Castiglione, denominata Torbido 2. Lascio la parola sempre al sindaco, grazie.
Grazie Presidente, ovviamente il concetto è lo stesso, identico rispetto al teatro Dadà che abbiamo appena discusso, cambia semplicemente la localizzazione perché questa è una cabina che viene predisposta a zona piscina e che servirà anche per l'attuazione dei prossimi piani che verranno effettuati in quella zona.
Quindi ho capito bene, area piscina Comodo, si può vedere da Google Map, riesce architetto a indicarcelo in una mappa un po' più, grazie.
E anche questa c'è già o questa è da fare?
Chiedo scusa, è già autorizzata dal punto di vista della realizzazione. Quello che noi stiamo facendo adesso è la servitù a favore di Enel, altrimenti non monta, ecco.
il manufatto, i fabbricati di via Beata Angelico sono questi e la cabina viene qui in fondo, qui. E, se lo guardiamo nella planimetria vi dico cosa serve. Vedete qua c'è praticamente il rosso della cabina elettrica nuova, poi abbiamo l'area di pertinenza esterna della cabina e quindi qui bisogna lasciare sempre libero per poter fare, poi abbiamo questo tratto che sono i cavi che portano sostanzialmente la luce elettrica e la riportano indietro per la distribuzione, e in questo caso qui è necessario sostanzialmente realizzare la servitù in modo che possano cambiare e sostituire i cavi. I cavi, come vedete, sono tratteggiati, quindi c'è un cavo interrato. Chiaramente, come vedete, questo è uno schema standard, molte di queste cose noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo solo il cavo interrato, abbiamo la cabina e l'area di pertinenza, perché questo per loro è una questione standard.
Ci sono domande da parte dei commissari?
Una curiosità, ho visto che 15 kW, quanto è sotto? Che profondità viene interrato?
La cabina è
no,
I cavi in genere vengono interrati a un metro e mezzo.
Altre domande?
Direttamente al voto per noi.
Al voto per tutti i gruppi, grazie. Non ci sono altri punti in oggetto, quindi alle ore 20:16 dichiaro chiusa la commissione 3. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie.